Bene, 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 ci siamo. E allora apriamo con lui che è sempre un piacere. Quando il lunedì, quando c'è lui, mi diverte sempre tantissimo. Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, ciao, buon pomeriggio Stefano. A tutti. Oggi ti metto tra i top, eh?
Perché?
Beh, perché ieri hai fatto un'impresa.
No, dai.
Mezza maratona.
Mezza maratona, è andata bene,
bravo.
Due
quindi,
ore con
top
un po' di
Icari.
Fatica. Poi ho incontrato delle persone, l'ho corsa da solo, senza, a un certo punto ti racconto una cosa, poi andiamo. Mentre correvo vedevo uno da lontano, un po' una stazza robusta, con la maglia dell'Ajax scritto Johan Cruyff. Ho detto no, questo lo devo prendere. E allora l'ho recuperato, mi sono messo a fianco a lui, un olandese, parlava benissimo l'italiano, che si è trasferito in Italia con la famiglia da un po' di anni in Umbria. E ha lavorato negli anni 90 nell'Ajax.
No.
Sì, sì, ha curato delle cose per l'Ajax, è stato lì, grande tifoso dell'Ajax e di Cruyff. Allora a un certo punto gli ho detto, ma lui ha finito la
che carriera. Che avete parlato del secondo fiato di Johan Cruyff, sai la storia del secondo fiato?
No.
Cioè che quando tu rompi il fiato, cioè se tu non riesci a rompere il fiato, ma all'epoca facevano degli allenamenti molto, molto duri, e famosa fu la frase di Cruyff: se non riesci a rompere, a trovare il secondo fiato, è meglio che apri una tabaccheria.
Ah, ecco.
Oppure fai il presidente del consiglio, ma non il calciatore.
Ma non il calciatore.
Quindi magari questo.
No, ma io correndo gli ho detto, ma
parlato del
lei grande tifoso dell'Ajax, ha lavorato nell'Ajax, ma Cruyff ha finito la carriera nel Feyenoord. Tu sai che mi ha detto, non ne parliamo per favore.
Bellissima questa
cosa. Una cosa bellissima.
Quindi top piccheri.
Vabbè, dai. Vabbè. Allora, ci abbiamo tante cose di cui parlare in questa giornata. Tra l'altro si chiuderà questa sera con altre due partite. Poi domani c'è la notizia di Immobile che si è bloccato, salterà la Z Alkmaar.
Troppo generoso, deve secondo me cambiare il modo anche di interpretare le partite, perché va sempre su ogni pallone, l'età avanza.
Tu dici si spreme troppo.
Direi di sì, perché è troppo generoso. Se pensasse un po' più a se stesso che alla squadra, forse giocherebbe.
Guai improvviso, intanto ci sono già gli ospiti, li vado a presentare. Guai improvviso per la Lazio: Ciro Immobile si è nuovamente fermato per un problema al fessore della coscia destra. L'attaccante è uscito malconcio dalla partita di venerdì a Napoli, dove ha dato tanto, dobbiamo dire. Tanto che ieri aveva saltato la seduta di allenamento svolta dalla squadra a Formello. Si pensava si trattasse di un semplice affaticamento muscolare, invece niente. L'allarme quindi salterà la partita con la Z, ma attenzione perché potrebbe essere in dubbio anche il prossimo impegno in campionato con il Bologna.
Vabbè, ho capito la storia.
Cioè?
19 marzo.
Ah, dici
c'è un derby, mamma mia, ragazzi.
Meglio farla arrivare bello pronto, insomma.
Beh.
Non rischiando. Ma sentiamo un po' che ne pensano, così gli diamo il buon pomeriggio a Massimo Bonanni. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, Massimo. Insieme a noi c'è anche Stefano Salandin, Tutto Sport. Ciao Stefano, buon lunedì anche a te.
Buon lunedì anche a voi, come state?
Bene, tutto bene, siamo belli carichi. Massimo, parto anche da te, abbiamo già commentato un po' la situazione di Immobile, che dici? Poi andiamo ai top e ai flop di giornata.
Beh, dico che ha ragione Stefano, l'età avanza, però Immobile è un giocatore generoso, lo è sempre stato, ha il suo modo di giocare, probabilmente è stata proprio una stagione nata male, lui difficilmente nel corso degli anni che io mi ricordo, insomma, ha avuto situazioni muscolari difficili da gestire, quindi questa è la prima volta, sta iniziando ad avere comunque un'età non più giovanissima. Quindi diciamo che
noi ne sappiamo qualcosa, qui siamo un gruppo di ne sappiamo.
Sì, voi siete un gruppo folto.
Tu ti tiri fuori che sei più giovane, quindi, bravo.
Io mi tiro fuori alla grande, ancora gioco, quindi figurati.
Certo.
Beato te.
Sicuramente deve iniziare a gestirsi, e in questo momento probabilmente la Lazio, come dicevate voi, insomma, manca poco al derby, è partita straimportante, però lo è anche quella di domenica con il Bologna, lo è anche quella di domani, quindi per la Lazio adesso sono tutte partite importanti.
Stefano Salandin.
Gli anni passano per tutti, anche per Ciro, l'ho già scritto, finito. È evidente, aveva ragione il collega a dire che non è mai avuto questi problemi, ma quando cominci una stagione e non fai bene la preparazione a quell'età lì, le cose poi si accavallano. Poi lui ha un tipo di gioco, come dici tu, un più generoso anche di corsa, no? Non è uno di quei giocatori statici di palleggio, e quindi evidentemente la condizione atletica muscolare vale più tutto lì.
Sì, poi la gestione è importante. Infatti, dicevo pure ieri, no? Questi ragazzi quando ho fatto sono partiti tutti a razzo, no? E là ti umiliano nella partenza, perché io sono partito piano, perché ho detto qui mi fa male la
cosa.
Piano piano, sono partito a 6.
Madonna,
a 6, poi 5,50.
Va forte, picca.
L'ho ripresi tutti,
Massimo.
Questi ragazzetti, l'ho ripresi.
L'hai ripresi. Inesperienza, l'hai battuti con l'esperienza.
No Marco, ho fatto 3 giorni alle terme e alla sera ballavano questi, ho fatto un ciclo di twist come Dio comanda, e all'ultimo ho faticato, una volta li bruciavo tutti, capito?
Dove le terme, Stefano?
A Tapano, vicino.
Ma noi dobbiamo gestirsi, no, ragazzi, mica siamo come Massimo Bonanni che ancora, capito?
Abbiamo staccato, bello, sai quando sta... Da bellissimo, ho staccato, e devo dire che ahimè non mi è mancato, poi vabbè, oggi stamattina mi sono rivisto tutto, ho fatto full immersion, ma per 3 giorni il calcio non è mancato, sono un po' inquieto.
Vabbè. Va bene ragazzi, facciamo una cosa, siccome mancano degli amici, non riusciamo a contattarlo, però noi iniziamo con il lunedì, è così, è vero che la giornata termina questa sera, però insomma abbiamo già del materiale per definire i top.
Direi
top,
abbastanza.
Quindi partiamo col nostro stacchetto che ci piace tanto, vai! Arriva.
I top e i flop di giornata.
Eccoli a Maracanã, i top e i flop di giornata. Partiamo da Stefano Impallomeni.
Allora, caro Marco, Maratona Champions è il titolo. Piccari tra i top. Sei stato molto bravo a fare questa mezza maratona Ossia Roma.
Dai.
Hai messo in fila dei ragazzotti e inesperienza ed esperienza. Allora, con l'esperienza di Sarri e Mourinho, strateghi sul podio, mio top, quindi sono stati premiati per la strategia che hanno fatto, per la partita che hanno immaginato, che poi sono stati premiati, quindi hanno fatto due vittorie molto importanti. Vesino e Mancini, missili, saette Champions, quindi anche loro sul podio del top, due gol bellissimi, soprattutto quello di Vesino impressionante, ma anche quello di Mancini non è da meno. Flop, Vlahovic, che diventa un problema, sta diventando un problema. Io non so se si dipenda dall'allenatore, dal gioco, però Vlahovic è un piccolo problema, piccolo grande problema per la Juventus. Ken, no comment. Milan, che ritorna una squadra impaurita, vulnerabile, una squadra che ha un potenziale enorme, ma è normale, è diventata una squadra normale, vulnerabile, che rischia fortemente di andare in Europa League. Insomma, adesso la classifica è molto corta, però abbiamo visto che ci sono diversi problemi, magari che Pioli sta nascondendo alla grande, però io credo che Leao, che è giocatore centrale, mezzo Milan, forse di più, però le sirene Real Madrid, un contratto, una situazione, insomma, secondo me sta pesando all'interno di questa squadra anche questo aspetto. Quindi comunque senza Leao un altro Milan, e in questo momento il Milan ha bisogno del miglior Leao.
Bene.
E poi la Samp, chiudo.
Capitano, perché... tutti però
scusami, la Samp che non riesce a segnare, aiutiamo Stankovic, aiutiamo questa squadra che mi sta molto simpatica, la squadra di Gianluca Vialli, di sentimenti, di una bella storia, una grande tifoseria, una grande piazza, una bella città come quella di Genova, non riesce a segnare. 11 reti, Immobile, abbiamo parlato, ne ha fatti 9, Nzola ne ha fatti 11, quindi è una cosa veramente clamorosa, insomma, la Sampdoria che non riesce a segnare, non riesce a uscire fuori, la verità.
No, qui arrivano messaggi, tra poco ve li giro.
Finito, scusate,
Bonanni che ha subito protestato.
Lo so, io ho messo Massimo. Fatto un po' pure.
Dai, Massimo.
Io mi stavo sentendo in difficoltà perché ne mettevo 2-2.
Vabbè,
ma te fate gli affari, metti quello che te pare.
Comincia subito a protestare del lunedì, dai, no.
Allora, guarda, io... condivido in due flop, nel senso che la Samp purtroppo, non riuscendo a battere la Salernitana in questo scontro diretto, ormai ahimè credo che sia insomma in caduta libera, tra virgolette, e deve succedere veramente un miracolo per salvare questa squadra che ho a cuore anche io. Ci ho giocato, ma poi ho veramente un grandissimo ricordo della tifoseria, quindi mi dispiace moltissimo. E anche io dico Ken, ma dico Ken perché? Perché secondo me è sempre stato un po' troppo sopravvalutato come giocatore, e ho visto in lui sempre degli atteggiamenti al di sopra di quello che era secondo me il suo potenziale. Ieri ho avuto la dimostrazione che comunque come giocatore, come uomo, insomma, lui si senta di più di quello che fondamentalmente è, perché per la Juve è un giocatore, probabilmente potrà essere un buon giocatore, ma non può sentirsi più forte di quelli che hanno giocato ieri. E quindi l'atteggiamento che lui ha avuto non mi è assolutamente piaciuto, quindi per me è un flop. Per i top io dico la Fiorentina.
Ah, bella partita che ha fatto.
Perché ha fatto una gran bella partita, perché qualche settimana fa avevamo detto che la Fiorentina era in grossa difficoltà, ora si sta tirando fuori, e vedendo il calendario, prendendo, insomma, facendo dei buoni risultati da qui alla fine, la Fiorentina può essere la sorpresa finale di stagione, ripeto, ha la Coppa Italia secondo me come, come obiettivo primario. Quindi e la Lazio anche secondo me è stata una grande partita, quindi sicuramente un top.
Aspetta, si è unito anche Gaetano Imparato in ritardo. Gaetano, dove stavi che non ti ritrovavamo?
No, sto a casa, ma forse la zona d'ombra l'ha fatto squillare il telefono. Sono tutto tuo, dimmi.
Vabbè,
dimmi.
Aspetta, c'è prima Salandin che voglio i top e i flop di Salandin, e poi ci sono i tuoi. Preparati, ti mettiamo all'ultimo così ci pensi bene. Salandin.
Cerco di essere sintetico, proprio perché arrivo da questi tre giorni di stacco e ho ripassato.
Capito, però non dica che ne hai visto niente, sennò dai.
Però poi mi sono ho fatto questa mattinata di full immersion, sì. E devo dire che il top va a una vecchia massima di Napoleone, no? Cioè una scelta di Napoleone. Napoleone voleva i generali più fortunati che bravi. Poi Sacchi l'ha volgarizzata questa roba, dicendo che per fare l'allenatore ci vuole pazienza e dos del cul. E devo dire che, porca miseria, dopo che ho visto le partite di Lazio e Roma esaltatissime, la tattica di Sarri, la tattica di Mourinho, quegli altri hanno preso pali, salvataggi sulla linea, però noi oggi ho visto che ci sono tutti i ragionamenti tattici sulle partite di Mourinho e di Sarri, quindi avevano ragione sia Napoleone.
Vorrei soltanto precisare che i pali, i salvataggi sulla linea, uno ha salvato il Napoli e la Lazio ha preso il palo.
Facciamo il conto: se finisce 4-2 per il Napoli, o 5-2 per il Napoli, e 3-4-2 per la Juve con i pali.
Ma il Napoli ne ha avuto un'occasione.
Come non ha avuto un'occasione? Ha fatto 3 salvataggi sulla linea, ha preso un palo e gli hanno salvato, ha fatto un paracolpo.
Salvataggio l'ha fatto Di Lorenzo sulla linea.
Forse ho visto prima.
Sì, poi l'ha fatto. No, Provedella ha parato su.
Non ha creato niente il Napoli, però voglio dire.
Tant'è vero che ho visto anche i giudizi. Le pagelle di Roma e Juve sono fantastiche, perché se pareggiano sono tutti lì a riscrivere i giudizi. Pum 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 al 96, quante volte ho visto nelle tribune stampa. Perché non è vero che vincere non conta, è l'unica cosa che conta, perché parti dal 6 al 7, se vinci, se pareggi togli mezzo voto, se perdi ne togli due, perché questo è, quindi quando parliamo di risultati non facciamo, questo è il mio top, la massima di Sacchi, pazienza e bisbelchi. L'altro top è sicuramente, sono i dirigenti del calcio, perché voi non vi rendete conto, io sto qui a tre giorni, torno e vedo questi nuovi dirigenti del calcio che affrontano il CFM, tutti quanti, la FIGC, affrontano questa sfida globale del calcio dicendo che il calcio sta fallendo. Quindi noi ci fidiamo molto di questi nuovi dirigenti del calcio che arrivano e ci spiegano che il calcio è in crisi. Dite che non sono nuovi, sono quelli vecchi? Allora sono bastati tre giorni per cambiarli. Benissimo, sono contento, però sono al top. E quindi questo mi ha reso molto carico, molto fiducioso sul futuro del calcio, perché i nuovi dirigenti, cioè quelli che governano da qualche decina d'anni, ci spiegano che il calcio sta fallendo e siamo molto soddisfatti. Sui flop, certo che è ingiustificabile, ma nel contempo io metto anche la gestione arbitrale del caso Kim, perché se un tempo ci si poteva menare Adesso tu devi fischiare prima quando uno provoca, non è giustificabile la reazione di Kim, di Ken, però Mancini è andato avanti un po' di tempo a tirargli spintoni, a spintonarlo, voglio dire, lui è stato un pollo, ma quell'altro è stato libero di schiacciarsi. Un arbitro fischia prima, ma c'è, purtroppo non è solo questa situazione, noi stiamo vedendo spesso che ci sono azioni che continuano prima che guardino altri la bandierina, perché non sa più saltarla, non sa più se decide il VAR, non
sì, bisognerà che l'arbitro. Sì, sì. No, va bene, però è pure vero che ti fa il fallo Mancini, vai per terra e ti dà la punizione. Se tu scalci in maniera plateale, cioè, gli ha dato un calcio che l'ha visto pure quello che stava sopra Montemario.
Il problema è un altro, che non hanno fischiato sul fallo di Mancini. Cioè, si stava, cioè, prima si fischiava ogni contatto, ora non si fischia più. Cioè, voglio dire, ci vorrà una giusta
però
poi l'altro flop è sicuramente Mkhitaryan, che ha rubato ingiustamente il posto a Brozovic, che io mi ricordo l'anno scorso quando Brozovic non giocava l'Inter non poteva giocare a pallone, ora non si accorge più nessuno, non gioca Brozovic, è colpa di Mkhitaryan, quindi è un flop Mkhitaryan.
Gaetano Imparato, Gaetano, vengo da te, quali sono i tuoi?
Quanti top vuoi?
No vabbè, dai, scegline qualcuno, sennò qui facciamo...
No, allora, per me top va senza batter ciglio a Sarri, sia per quello che ha fatto, sia per come si è mosso la sua Lazio, ma soprattutto per la vigilia, perché ho sentito qui a Napoli tante persone che assolutamente disconoscevano anche il suo periodo positivo fatto a Napoli, e quindi l'ingratitudine a me mi sta proprio sui gabbatisi in una maniera tremenda, perché è facile farsi abbagliare da quello che giustamente c'è adesso a Napoli, Spalletti, il vantaggio, lo scudetto, tutto quello che volete, però ho sentito cose che sinceramente mi hanno dato fastidio nell'immediata vigilia. E alla fine il Dio del calcio ha pulito questi che hanno subito archiviato il periodo di Sarri. E, altra cosa che mi è piaciuta è come comunque ha vinto la partita, perché sostanzialmente è stata una partita equilibrata. Non sono d'accordo tanto con Stefano, il Napoli non è che abbia fatto molto, anzi dopo 5 minuti, se non era per Di Lorenzo, si ritrovava sotto 0-1. Però va detto anche comunque la cosa positiva per quanto concerne Napoli, che non è che poi dopo questa sconfitta possa essere preoccupato, perché non è stato preso a pallonate, insomma la partita poteva finire a 0-0 e la prudenza di vicino ha fatto sì che insomma se la prendesse la Lazio. Sono contento perché se il Napoli doveva cedere qualcosa l'ha ceduto all'allenatore, poi vedremo cosa riusciranno a fare a Napoli gli altri impegnati nella zona Champions League come Pioli e come lo stesso Inzaghi e via discorso. L'altro flop, sinceramente ho fatica a individuarlo, però secondo me Kane della Juventus insomma l'ha fatta grossa, perché non mi sembra che si aiuti Barca in una situazione del genere, con certe cose, con certe espulsioni dopo pochi secondi che sei in campo, con certi atti di nervosismo. Diciamo che va perdonato il giocatore, tutto quello che volete, però insomma in un momento così delicato per la Juventus si è sempre sparato su Allegri. Non sono d'accordo con chi mette del mirino Allegri, perché dimentica che Allegri non sta facendo l'allenatore alla Juventus da quando è arrivato, ma sta facendo il medico terapeuta, ben consapevole il club, prima che scoppiasse il bubone, e poi il bubone è scoppiato, come servisse un allenatore che gli portasse la barca in porto e tutto il resto. Però se tutti sparano su Allegri, alla fine bisogna anche riconoscere l'attenuante di qualcuno che non ci ha capito una marcia, sta in campo e certe cose non dovrebbe fare. Per il flop vedo questo, poi altre cose non giornata archiviabile.
Sentite, vi riporto, ha parlato Sarri, vi dico due cose, ha detto che la vittoria a Napoli con il Napoli è comunque pericolosa.
Cioè?
Ha detto la vittoria di Napoli per noi è un pericolo. Dopo il 4-0 con il Napoli siamo andati in appagamento motivazionale e abbiamo vinto, e non abbiamo vinto per 4 partite. Quindi lancia un campanello.
4-0 al
Milan. Sì, 4-0 al Milan. Lancia un campanello d'allarme, dice attenzione, non vorrei che si abbassasse l'asticella della motivazione. Vabbè, vinci una partita. Io veramente
porto i pasticcini,
allenatori proprio
i pasticcini
non mi ci fanno capire niente, però
non
dice nessuno. Dice un'altra cosa Stefano, gli fanno la domanda sulla sospensione a Mourinho della squalifica.
Ma basta, ancora
però
se
senti
parliamo
che risponde,
questa cosa,
senti
dai.
Che risponde, sentite un attimo. Dice con due referti diversi tra arbitro e procura federale che erano vicini. Quindi uno dei due referti non era veritiero. E qui c'ha ragione, secondo me, se sono due cose
Totò,
differenti.
Peppino,
il trattamento
una cosa...
di Mourinho gli fanno per la carriera.
Ah, certo.
Io vi riporto bene, il peccato, poi siete voi.
Va bene.
Che dite? Posso chiedere?
Io non dico più niente.
Io non dico più niente, ti sei stufato?
Mi sono stufato.
La cosa di Mourinho, io voglio dire, vabbè, il personaggio è quello, per l'amor di Dio, ma non è che cambia il corso del campionato se una partita sta in tribuno, sta in la Bega, che è la Juventus, tutto quello che volete. A me la cosa che mi ha fatto drizzare i capelli, e purtroppo non c'è prova provata, certo, perlomeno mi sono perso qualche puntata, è se davvero il quarto uomo ha detto certe cose. Ma non perché le ha dette a Mourinho, perché in generale c'è nell'ambito dell'AIA uno che sia faccia il quarto uomo, sia che faccia delle fotocopie, sia che sia un arbitro vero, che si è permesso di pensare e dire certe cose. C'è uno che ha un ruolo del genere, come l'AIA, in un'AIA che in passato recentissimo ha avuto chi, insomma, importava droga e tutto quello che è successo, uno che si va a prendere da tale figura e dice queste cose. Mi dispiace che l'abbia fatto su Mourinho, perché volendo è un personaggio spigoloso, ma non esiste proprio. Io so, è come se sapessi che in Italia, nell'ambito della magistratura, ci fosse uno che, se vede un uomo di colore, dice sporco negro, ti ho beccato e mo ti metto in galera. Oppure se avesse scappato uno che per tendenze sessuali in altro, sporco, qui non esiste.
Oppure
proprio
uno che dice odio la Juve, porca malora.
Calma, però. Buono, guarda,
uno che dice, guarda, però quello che l'odio la Juve l'aveva detto perché aveva salvato la Juve.
Sì, va bene, un bel cinema.
Anche questo.
Ci sta pure questa, però. C'era pure Salandina.
È tutto proprio una roba.
Ci sta tutto.
È veramente un circo, ragazzi. È un circo
e ci abbiamo. Qui ci avete ragione tutti.
Però c'ha ragione. A lui non gliel'avrebbero sospeso.
Vabbè, ma non possiamo dire, dai.
Poi va bene, non lo possiamo dire, lo possiamo dire. Però per caso hanno sospeso Mourinho, che peraltro io parlo da anni, purtroppo, con gli arbitri, che faccio sto mestiere, e prepara quasi di più le partite sugli arbitri che sulla squadra. Giuseppe lo sa da sempre lo fa. Voglio dire, ma fa benissimo, perché l'arbitro è importante nel gioco del calcio.
Bonanni, che dici tu?
È importante se è bravo, Stefano.
È importante
se non fa danni.
Ragazzi, io sulla situazione di quello che è successo precedentemente, insomma, non sono stato presente, non sono presente, non mi va neanche di parlare. Mi baso su quello che sono state scelte delle persone, insomma, che sono addetti ai lavori. Ti posso dire che c'è stato ieri un momento che ho detto che palle, cioè la partita, cioè che palle. C'è Roma-Juve, mi vedevo Wijnaldum, Pellegrini, chi c'è? Dybala, che faceva il mediano davanti alla difesa e marcava Locatelli.
Mi meraviglio di te, Bonanni. Fai l'allenatore.
Ma sì, ho capito, Stefano, ma qua non si tratta di voglia. Allora, se
vuoi ne parliamo, però non abbiamo tempo.
Se dobbiamo giudicare...
Brutto.
Quello che ha fatto, ha vinto, perfetto, ha vinto, giustamente, che gli dice niente. Ma se io guardo da fuori la partita, vedo Roma-Juve, dico che palle, ma da parte di entrambi,
Sì.
Poi,
non è stato uno spettacolo.
Vedo gli ultimi 10 minuti della Juve.
Però poi sai, il calcio è anche un'altra cosa, come diceva Salandin, cioè nel senso che, soprattutto in alcuni momenti della stagione, contano i punti, pesano da morire. E quindi, secondo me...
Ha fatto quello che doveva fare, però
ha fatto più di quello che doveva fare la Roma.
La partita di ieri mi ha confermato ancora di più che, come allenatore, a me personalmente non piacciono questi due allenatori. No, poi che lui ha ottenuto un risultato importante perché ha battuto la Juve.
Sì, ma io mi riferivo...
Aspetta che ti interrompo un attimo, Salandine, così sentiamo un attimo...
Mi riferivo alle strategie sia di Sarri che di Mourinho, quando l'ho messo in top.
Ma tu mi fa un discorso globale, cioè voglio dire, Mourinho ha capito prima di tutti, ma ti dico perché io lo scrivo quando è arrivato all'Inter in Italia, la sua prima esperienza all'Inter, ha capito prima di tutti che ormai in questo roba qua che è il calcio, è il campo... è il 5%, puoi vincere o perdere, ma tu devi costruire una roba attorno, una narrazione, tutto il resto, tanto con la squadra che allena Mourinho può capitare che vinca, che perda, ma più spesso capita che vinca, perché sennò parliamo d'altro, non è che allena a Lecce, sennò ragazzi, che poi sono giocatori, ma lui ha capito che c'è tutto un mondo attorno e allena quel mondo lì, lui è bravissimo in questo, e non a caso tu riempi lo stadio della Roma perché c'è Mourinho, perché fa quella narrazione. Quindi non puoi fare un discorso solo sulla partita, perché sennò lo farei anch'io. Guarda, ti faccio una battuta. Io mi sono quasi annoiato a vedere gli highlights. Roma Juve, per dirti. No, però non ci si può ridurre a quella valutazione lì che tu fai giustamente, dal tuo punto di vista del gioco del calcio, del gioco del pallone. È tutta un'altra roba. Io porto a casa quello che mi serve, cioè il risultato. Faccio il fortalamo, sono contro tutti, tutti sono contro di me, io vi creo la dinamica, vi creo... E questa roba qua, e lui è il numero uno in questo, il pittistacco, per distacco. Mm.
Gaetano, vuoi aggiungere qualcosa?
No, sono d'accordo, però sono d'accordo, perché in questo momento non ci sono l'ambiccato per il cervello, però... Come giustamente sentivo prima, qualche palle l'ho detto pure ieri. Ed obiettivamente, se vogliamo un po' rilanciare qualcosina, bisogna anche rambicarsi il cervello, perché non so, inventarsi qualcosa. Però in questa fase, e poi con questa Roma, in questo momento, con quella classifica, doveva badare al Toto. E come giustamente dice Salandino, Mourinho è un maestro in questo.
Poi, però parliamo di un'altra cosa, Gaetano.
Sì, ho capito.
Gliela seconda squadra in Italia per costo della rosa, per gli ingaggi, quindi proprio scarsa non deve essere, perché se Allegri è scarso a fargli la Juve, anche Mourinho è scarso. Però c'è tutta una narrazione che lui costruisce, che è fantastica, cioè capisci? Cioè, voglio dire, io ho visto delle pagine sui giornali di Mourinho che nel giorno libero va a pranzo in centro a Roma, è un personaggio, e lui è clamoroso in questo. Non la riesce più a fare questa cosa in Inghilterra, dove badano più al sodo, rispetto a non sono meno, come dire, strutturate rispetto a noi sulla narrazione.
Non meno a Mocconi.
Allora,
noi ci siamo.
Chiedere, e finiamo, vado in pausa, dopo ritorniamo su alcuni temi, però vi posso chiedere al volo, perché alcuni di voi li saluto, chi secondo voi a questo punto, dopo la giornata di ieri, chi è più in difficoltà nella zona Champions, Stefano?
Ma ogni settimana ne vediamo una, ma non ti so dire, una vince, l'altra perde. L'Atalanta mi sembra
un po'.
Ma l'Atalanta è giovane, è una squadra.
Tre partite
Lockman, Olio, non sono Zapata e Muriel degli anni passati. Sì. Cioè, l'esperienza conta per poi centrare un obiettivo, poi ci puoi pure provare.
Diciamo, però l'otto delle squadre bassi, è quello in questo momento, tornando un po'
gli alti e bassi del Milan preoccupano, cioè, anche se ha fatto 4 vittorie consecutive, però Firenze va male, molto male.
Distratto dalla Coppa, secondo te?
Bene la Fiorentina, nessuno nega i meriti della Viola, che ho visto una bella Viola pimpante.
Distratto dalla Coppa?
Sulla falsa riga dello scorso anno.
Distratto?
No. Ci sono dei problemi che Pioli è stato molto bravo a nascondere, quindi a limitare, un po' arginare questa crisi, che però secondo me c'è un piccolo focolaio ancora all'interno. Questa squadra ancora, cioè, la vedo male in difesa. Errori individuali, certezze, insicurezza.
È dannoso adesso.
No, l'ho vista... Sempre una squadra competitiva, ma non...
Dice, forse meno
sicura
tu?
Dello scorso anno.
Gaetano?
No, io dico che la più ingoiata della Lazio, come dice Sarri, perché ha vinto a Napoli, ed è una battuta. Sono d'accordo con Stefano, stanno tutte e quattro lì, il campionato è ancora spesso di giornate, e quindi può succedere il filotto di vittorie o il filotto di sconfitte che discombussola tutto.
È così.
Diciamo che oggi come oggi la cosa più inebriante di questo campionato, il Napoli ha vinto come penso lo scudetto, è proprio questa lotta Champions.
Napoli sta la trentesima, mancano 8 giornate.
Salandin?
No, guarda, devo dire che appunto questa questione del Milan è affascinante. Io domenica ero a San Siro a fare la partita con l'Atalanta e avevo visto una squadra guarita. Evidentemente l'italiano è stato molto bravo a non giocare come l'Atalanta, cioè uomo su uomo, questo gioco modernissimo di Gasperini che si faceva 40 anni fa, e li ha preso sulla corsa, e il Milan sulla corsa va in difficoltà, il Milan sulla corsa va ancora in difficoltà, e soprattutto se deve tornare a delle scelte iniziali, il Milan non ha ricambi, e quindi sulle partite Champions intense, le tre giornate, noi assistiamo a alti e bassi clamorosi, perché è molto compresso il campionato, no? Si gioca sempre e quindi non hai una continuità, e quindi sono d'accordo con Stefano che il Milan rischia, l'Atalanta non la considero sulla corsa Champions francamente, ma il Milan rischia sulla corsa Champions, perché ha questi alti e bassi, non ha ancora, devo dire che mia colpa, io ho scritto che mi era guarito, per, quindi c'è, agli atti degli archivi, ma non è guarito su un certo quello appunto sulla sugli spazi, sulla corsa, sulla velocità. Se tu l'affronti così fai un po' fatica, fa un
po' fatica. Massimo, anche tu sei d'accordo? È un po' il Milan?
Ma guarda, a parte il Napoli, poi tutte le squadre che stanno subito dietro hanno dimostrato di fare dei passi falsi, di non avere tanta continuità, perché l'Inter settimana scorsa ha perso a Bologna e ieri ha vinto, quindi non è che posso dirti l'Inter ha questa continuità tale da poter puntare diretta al secondo posto, no? Quindi tutte le squadre che stanno sotto, forse in questo momento sì, il Milan balbetta un po' di più, ma quella che al momento ti dico è proprio fuori è l'Atalanta, e questa è una cosa che io non mi so spiegare, perché pensavo fortemente potesse essere una squadra che poteva stare lì fino alla fine.
Soprattutto senza coppe, c'eravamo un po'. Allora, mi devo fermare.
Altrimenti si potrebbe fare sulla Atalanta, però magari no.
La Juventus, dici, rimonta a certa sconfitta.
Sulla Atalanta.
Vabbè. Allora, mi devo fermare. Saluto e ringrazio Stefano Salandin. Stefano, a presto.
Ciao Stefano.
Gaetano, ti ringrazio anche a te.
Ciao.
A presto, un saluto.
Ciao.
A Gaetano.
Ciao, Gaetano.
Allora, Massimo, tu fermati, voglio un attimo, perché ci sono delle domande per voi due. Approfondiamo un attimo una cosa, perché ci sono delle considerazioni degli ascoltatori. Torniamo, perché poi anch'io ho una curiosità da chiedere su un giocatore che è Vlahovic, che prima ha accennato Stefano. Torniamo subito.